A morte il tiranno è ora anche un libro edito da HarperCollins, in cui troverete i racconti di questo podcast e altri inediti, perché con Storie Libere e HarperCollins si legge e si ascolta.
Storie Libere presenta.
Ci sono istanti che possono cambiare la storia. Un singolo sparo, andato a segno o no, a volte può uccidere 16 milioni di persone. State ascoltando A morte il tiranno. Racconti di omicidi, riusciti o tentati, che hanno cambiato la storia. Io sono Matteo Cavezzali, alla parte tecnica Gianni Gozzoli, musiche originali di God Bless Computers.
Episodio 3. La polveriera. Gavrilo Princip versus Franz Ferdinand.
Oggi parleremo del regicidio che causò più morti nella storia, l'omicidio di Franz Ferdinand, principe ereditario del trono di Austria e Ungheria, conosciuto in Italia anche come Francesco Ferdinando d'Asburgo, una morte la cui vendetta farà scoppiare la Prima Guerra Mondiale. Ora immaginatevi la scena, come la prima pedina di quel domino di morte e distruzione sia caduta quasi per caso in una soleggiata giornata di inizio estate. È mattina, siamo a Sarajevo, il cielo è terso, il sole riscalda l'aria, c'è voglia di estate, c'è un clima di festa. È il 28 giugno 1914, il giorno che passerà alla storia come l'inizio della fine. L'auto su cui viaggia Franz Ferdinand sfila in parata lungo la strada che costeggia il fiume Milajčka a Sarajevo. Un ragazzo in mezzo alla folla chiede a un poliziotto su quale auto sia il principe. La gente gliela indica. A quel punto il ragazzo fa una mossa inaspettata, toglie la sicura da una bomba a mano e la lancia contro l'automobile. Il tiro però è goffo, la bomba rimbalza sulla capota dell'auto e viene sbalzata in strada, dove esplode sulla ruota dell'auto che la segue. Il ragazzo ingoia allora una capsula di cianuro, ma il veleno è vecchio, gli dà solo una forte nausea e lo fa vomitare. Salta allora nel fiume per suicidarsi, ma c'è poca acqua, si tocca terra coi piedi. Così viene subito arrestato. L'auto del principe si allontana velocemente. Il principe è salvo. Un impacciato attentato compiuto da un ragazzino, un evento di cui nessuno si ricorderà. Sembra uno di quei romanzi di fantascienza alla Philip Dick, in cui la storia prende una direzione diversa. Franz Ferdinand non muore, la Prima Guerra Mondiale non scoppia. 16 milioni di vittime del conflitto si salvano. La febbre spagnola non dilaga nelle trincee, diffondendosi in tutta Europa. E a sua volta Hitler non cavalca lo scontento della sconfitta della guerra e non vince le elezioni, e così nemmeno la Seconda Guerra Mondiale scoppia. Il Novecento passa alla storia come un periodo di lunga pace. La tensione che si era creata tra gli stati aveva bisogno di un innesco per trasformarsi in guerra, una scintilla che appicciasse fuoco alla benzina. Ma Franz Ferdinand è salvo e la tensione non sfocia in conflitto. Sembra una storia di fantascienza, ma non lo è. L'attentato si svolge esattamente così: la bomba colpisce l'auto sbagliata. Franz Ferdinand è salvo, è al sicuro. La storia potrebbe prendere un'altra piega, ma a questo punto accade qualcosa di totalmente irrazionale. L'auto su cui viaggia l'erede al trono, che ormai è al sicuro, torna indietro. Il principe esce nuovamente dal palazzo in cui è stato messo al sicuro. È dentro il municipio della città. Invece scende nuovamente in strada e risale sulla macchina. Ripercorre senza nessun apparente motivo il viale in cui gli attentatori lo stanno ancora aspettando. L'auto riprende il lungo fiume Appel, lungo cui gli hanno appena tirato una bomba. Rallenta all'altezza del Ponte Latino per imboccare una piccola strada laterale. Rallenta proprio all'altezza del secondo attentatore e gli si ferma praticamente davanti. Se la bomba di Čabrinović, così si chiamava il primo ragazzo, non è andata a segno, questa volta la pistola del suo socio, Gavrilo Princip, scrive nel sangue una pagina indelebile di storia. Con due colpi, Franz Ferdinand e la principessa Sophie vengono uccisi. Ma perché l'auto è tornata indietro? Chi ha dato l'ordine di ripassare in quel punto così affollato e pericoloso? Chi erano Gavrilo Principe e i suoi soci? Sapevano che il loro attentato avrebbe cambiato la storia del mondo? Mentre le salme imperiali fanno ritorno a Vienna, la capitale dell'impero, con 5 litri di formalina iniettati nella carotide perché rimangano imbalsamati, il magistrato Leo Pfeiffer apre un'indagine per capire cosa sia successo. Chi sono i mandanti? E perché l'auto del principe è andata incontro ai terroristi come ad un appuntamento? Ma ora facciamo un piccolo passo indietro. Da 6 anni la Bosnia-Erzegovina è stata annessa all'impero austro-ungarico. In Bosnia vivono diverse etnie. Ci sono i musulmani, che sono la maggior parte della popolazione, i serbi ortodossi e i croati cattolici. Se i musulmani e i croati si dimostrano abbastanza soddisfatti del nuovo governo, altrettanto non si può dire della minoranza serba, che sperava in un'annessione della Bosnia con uno stato confinante indipendente, la Serbia, il loro stato. Sicuramente gli attentatori dovevano essere degli indipendentisti serbi, ma il governo dello stato serbo era a conoscenza del piano? In che modo era coinvolto? Teniamo conto che l'imperatore era molto vecchio e Franz Ferdinand presto sarebbe diventato lui, l'imperatore. Una carica che non durava pochi anni, come i presidenti di oggi, ma era una carica a vita. e Franz Ferdinand aveva posizioni molto aperte verso i serbi. Voleva dargli una maggiore autonomia. Perché allora uccidere proprio lui? Sulla strana retromarcia dell'auto che corre incontro alla morte, la versione ufficiale è che l'intero convoglio sia tornato indietro per far visita al tenente Merizzi, ricoverato all'ospedale militare dall'altra parte della città. Fin da subito i sospetti sono contro il governo serbo. La gente organizza spontaneamente proteste contro la minoranza serba, compiendo atti di vandalismo davanti ai negozi e alle abitazioni dei serbi. Molti dubbi, ma nessuna prova. E chi è Gavrilo Princip? Gavrilo Princip ha 19 anni, è uno studente di ginnasio e un nazionalista serbo. Dopo il fallito attentato del suo compagno, aveva perso la speranza ed era andato a prendersi un caffè. Poi ha visto tornare indietro il corteo, che ha svoltato in un vicolo e si è fermato proprio davanti a lui. Il primo colpo sparato da Princip uccide all'istante Sophie, la principessa, mentre il secondo colpisce al collo Franz Ferdinand, che dice: "Non è niente", saranno le sue ultime parole. "Ho assassinato un tiranno", dirà, tentando di spararsi, Princip, ma sarà fermato dalla polizia. Come hanno fatto uno studente di 19 anni e il suo amico, un apprendista tipografo di 17, a compiere quell'attentato? Chi li ha aiutati? Questi sono solo alcuni dei dubbi. Se l'arciduca voleva far visita al suo uomo all'ospedale, però, non avrebbe dovuto percorrere quella strada. Perché allora passare proprio da lì e imboccare quella stretta traversa dove era appostato Princip? Un errore del conducente? O qualcosa di più? Un'altra cosa strana. In servizio, quel giorno, c'erano solo 36 agenti di polizia. Il giorno in cui l'erede al trono visita la zona considerata pericolosa, vengono schierati appena 36 agenti, su un percorso lungo diversi chilometri, il cui tragitto era pubblicato su tutti i giornali. L'esercito non era stato mobilitato. In quegli anni gli attentati erano molto diffusi, eppure non esisteva nessun protocollo di sicurezza per difendere il principe ereditario. Per tutta la notte la polizia tortura i due terroristi serbi per estorcere da loro i nomi dei complici, ma con scarsi risultati. Solo il giorno dopo arrivano i primi risultati. Si scopre che gli uomini coinvolti nell'attentato erano 10, disseminati lungo il percorso, tutti giovanissimi, molti di loro minorenni. Si scopre anche una parola in codice, Srna Ruka, la mano nera. Srna Ruka, la mano nera, è un'organizzazione segreta formata da militari serbi e nazionalisti che si sono fatti conoscere con un gesto clamoroso, una carneficina reale. La notte dell'11 giugno del 1903 hanno fatto irruzione nel Palazzo Reale di Serbia, uccidendo tutti i presenti. Il re Aleksandar I, la moglie e la servitù. Ma non si sono accontentati. Hanno preso i corpi del re e della regina e li hanno dilaniati, lanciandone i pezzi fuori dalla finestra, nei campi, così che fossero usati come concime, avrebbero detto. La colpa del re? Essere stato troppo indulgente con i monarchi austro-ungarici, il nemico per eccellenza. Thank you. Entrare nella mano nera non era una cosa semplice. Bisognava essere molto motivati e disposti a tutto per la causa. L'ingresso nella società segreta veniva per affiliazione, tramite un rituale mistico. Giuro per il sole che mi scalda, per la terra che mi nutre, davanti a Dio, per il sangue dei miei antenati, sul mio onore e sulla mia vita, che da questo momento fino alla mia morte sarò fedele alle leggi dell'organizzazione e che sarò sempre pronto a ogni sacrificio per essa. Giuro davanti a Dio, sul mio onore e sulla mia vita, che porterò i segreti dell'organizzazione nella tomba con me. Possano Dio e i miei camerati essere miei giudici se dovessi violare questo giuramento. Il loro riferimento diretto erano le organizzazioni segrete del Risorgimento italiano, che era riuscito nell'impresa di riunire la nazione. In tributo ai compagni italiani, decisero di chiamare il proprio giornale Piemonte, lo stato da cui era iniziata l'unificazione, come la Serbia sarebbe stata la partenza dell'unità balcanica. Se la mano nera procurava le armi e le coperture, il lavoro sporco toccava Mlada Bosna, la giovane Bosnia, in particolare un gruppetto di 10 ragazzi, tra i 16 e i 24 anni, tra cui Gavrilo Princip. Perché la mano nera voleva uccidere proprio Franz Ferdinand? Chi è Franz Ferdinand? Erede ai due troni, quello di Austria e di Ungheria. Visto che l'imperatore ormai ha 84 anni e gli rimane poco da vivere, è vicino a prendere il potere. Eppure è un personaggio che non suscita entusiasmo, nemmeno tra i suoi. Nessuno lo ama. Se da una parte gli indipendentisti lo odiano perché è il simbolo del potere occupante, dall'altra i suoi non lo stimano. Non frequenta molto la corte, non piace nemmeno all'imperatore, che preferirebbe non lasciare a lui la corona. Lo scrittore austriaco Karl Kraus aveva scritto di lui: «Non ha sentimenti per quella regione inesplorata che i viennesi chiamano cuore». Sapendo di avere così tanti nemici, perché allora Franz Ferdinand decide di recarsi in un territorio così pericoloso, ai margini dell'impero? Non ha paura? No. Dice di essere protetto da Dio. A chi gli suggerisce di non andare, risponde: «Non mi lascio mettere sotto la teca di cristallo. Siamo sempre in pericolo di vita noi. Dobbiamo confidare nel volere di Dio». Ed evidentemente Dio non fu molto clemente con lui. A volte ci sono tensioni nell'aria che possono esplodere. Gli basta un piccolo innesco. Questo avviene tra le nazioni esattamente come accade tra le persone. Sentiamo cosa ne pensa lo psicologo Enrico Ravaglia.
Per spiegare come le invisibili tensioni nell'aria vadano a materializzare scenari estremamente concreti, la metafora del domino funziona bene, azzeccata. E non solo limitatamente alle tensioni di fondo, ma soprattutto è efficace a descrivere quell'humus, quell'ambientazione emotiva intrapsichica e interpsichica che gioca un ruolo estremamente importante nel determinare gli eventi. Partiamo dal gioco del domino, in senso concreto. Il gioco consiste nel prendere delle tesserine, posizionarle una dopo l'altra e dare un piffetto, così la prima cadrà sulla seconda, la seconda sulla terza e alla fine cadono tutte quante, a prescindere da quanto sia lunga la fila. Per mutuare questo gioco nella nostra metafora psicologica, lo possiamo individuare sia a livello macroscopico che a livello micro. A livello macro, i mattoncini sono e possono essere intesi come l'elenco dei conflitti sotto traccia tra le nazioni europee. A livello micro, invece, guardiamo un soggetto singolo, i suoi comportamenti, come agisce e ciò che pensa di volta in volta. E allora in questo caso dobbiamo anche chiederci di che materiale è fatto, di che impasto è fatto il mattoncino. Prendiamo Francesco Ferdinando. Francesco Ferdinando è un uomo che fatica a determinarsi, a confermare a se stesso e agli altri quell'immagine ideale che ha di sé. E per uno che è un erede al trono è ancora più facile avere un'immagine molto molto alta. Non si sente amato, non è apprezzato e patisce la figura, diciamo, paterna castrante, che in questo caso non è proprio il padre, bensì lo zio 84enne, che lo lascia in panchina, che non gli consente di emanciparsi, di manifestarsi, di andare. Quindi coglie l'occasione per mettersi in scena, per empatizzare anche con la Serbia che forse sente un po' subalterna come lui si sente con lo zio. In quel viaggio riceve l'attentato. Il primo attentato però non è qualcosa che lui vive come drammatico, qualcosa che lo dipinge in modo eroico, è più uno sberleffo perché la bomba a mano ruzzola, va a colpire l'altra macchina. E allora lui torna indietro per empatizzare, per associarsi a quello che in quella vicenda risulta eroico, il tenente ferito, esponendosi così al braccio di Princip. In questo caso vediamo un altro mattoncino legato alla sua personalità, alla sua insicurezza. Francesco Ferdinando è una persona un po' in sovrappeso e per colpa di quel sovrappeso in un'occasione pubblica gli si strappano 3 bottoni del suo uniforme. Vive con imbarazzo estremo quell'episodio e da quel giorno chiese alla propria sarta di cucirglieli alle asole dell'uniforme tutte le mattine. Questa abitudine maniacale contribuì a costargli la vita perché quando arrivò sul tavolo operatorio i chirurghi rimasero spiazzati, non sapevano come cavare quell'uniforme, non immaginavano che i bottoni fossero cuciti alle asole, persero tempo prezioso. Forse, in assenza di quella maniacalità, Franz Ferdinand avrebbe avuto la vita salva e non avrebbe innescato quella prima pedina del domino che poi sarebbe confluito nella Prima Guerra Mondiale.
Quando il principe arriva a Sarajevo, la visita ufficiale è quasi terminata. In serata, lui e la principessa saranno di nuovo a casa, a Vienna. La principessa Sophie dice ai presenti che ha trovato il popolo molto accogliente. L'ultima foto che abbiamo di lei è proprio di quella mattina in stazione a Sarajevo, con un grande cappello bianco e un mazzo di rose tra le mani. Sorride, appena 2 ore prima di aver puntata alla faccia la pistola di Gavrilo Princip. Ad attendere la principessa e il futuro imperatore c'è infatti la mano nera. Tra le molte coincidenze, anche la scelta della data era stata particolarmente infelice. Il 28 giugno, infatti, è il giorno di San Vito, una festività molto importante per i serbi, in cui si festeggia la vendetta. Quel giorno, infatti, si ricorda una terribile sconfitta in cui il sultano Murat I aveva annientato l'armata cristiana. Però, nella leggenda, il cavaliere Miloš Obilić vendicò il popolo serbo. Miloš si finse morto in mezzo alla distesa di cadaveri e quando Murad passò in trionfo, il cavaliere si alzò di scatto da terra e sporco di sangue lo pugnalò uccidendolo. Miloš fu poi giustiziato diventando eroe e martire, e addirittura santificato dalla Chiesa ortodossa serba. Insomma, non fu proprio un'ottima idea quella della scelta della data, che risultò un invito a tutti i nazionalisti ad emulare le gesta del Cavaliere Vendicatore. Perché allora scegliere proprio quella data? Voleva essere forse una provocazione? No, la verità è che gli Asburgo non lo sapevano. Non gli importava nulla della cultura di questo popolo di selvaggi, tantomeno le sue assurde tradizioni di festeggiare le proprie sconfitte. Un atteggiamento di superiorità e ignoranza che non portò fortuna. Ma lo scoppio della Prima Guerra Mondiale era davvero inevitabile? Lo abbiamo chiesto allo storico Alessandro Luparini.
Lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, della Grande Guerra, come sarà chiamata già dai contemporanei, consapevoli di trovarsi dinanzi a un evento di proporzioni gigantesche, quale mai si era verificato prima nella storia dell'umanità, è forse l'esempio più emblematico di come talvolta i grandi rivolgimenti storici siano innescati da eventi casuali, fortuiti, ovvero di quanto poco razionale e lineare sia il corso della storia. Certo, è vero che la Grande Guerra fu l'esito di una grave crisi apertasi con la destabilizzazione del quadro geopolitico della regione balcanica, iniziata con la guerra italo-turca, la cosiddetta guerra di Libia, proseguita poi con le guerre balcaniche, e infine a causa dell'effetto domino conseguente al complesso meccanismo di alleanze e controalleanze che contrapponeva i due blocchi della triplice intesa e degli imperi centrali, dentro una situazione complessiva di fortissime tensioni politiche ed economiche che covava da anni, infine, dicevo, sfociata in una generale deflagrazione europea destinata ad allargarsi ben oltre i confini del vecchio continente. Ed è vero pertanto, o meglio verosimile, anche se, come si usa dire, la storia non si fa con i se e con i ma, che sarebbe scoppiata egualmente, prima o poi. Anche se quel fatidico 28 giugno del 1914 Gavrilo Princip non avesse premuto il grilletto della sua rivoltella Browning semi-automatica. Non di meno, le dinamiche dell'attentato di Sarajevo, forse il più celebre della storia, pur se preparato da tempo dai congiurati serbo-bosniaci, furono quantomeno sconclusionate, giacché l'automobile che trasportava l'appesantito cinquantenne Francesco Ferdinando Carlo Luigi Giuseppe d'Austria Este, erede al trono d'Austria-Ungheria, e la sua consorte, la duchessa Sophie von Hohenberg, scampò in prima battuta al lancio di un ordigno scagliato dai complici di Princip, che furono arrestati. Ma per motivi francamente incomprensibili, la visita non venne interrotta, finché la macchina con a bordo l'erede di Francesco Giuseppe non passò casualmente davanti a Princip, che nel frattempo si era dato alla fuga, il quale, dopo aver rinunciato a lanciare un'altra bomba perché non riusciva ad alzare abbastanza il braccio sopra la folla, sparò i colpi fatali. In altre parole, sarebbe bastata maggior prudenza da parte del corteo reale o al limite un cambio di percorso, perché il piano andasse a vuoto. E forse chissà perché la storia d'Europa e del mondo prendessero tutt'altra piega. Tanto più che, paradossalmente, Francesco Ferdinando, pur non potendosi definire un progressista, godeva fama di moderato in politica estera, non era pregiudizialmente ostile, anzi, alle rivendicazioni delle diverse nazionalità che componevano l'impero multietnico dell'Aquila Bicipite, e non era sicuramente un guerrafondaio. E invece le parole da lui rivolte in punto di morte alla moglie, anche lei ferita mortalmente, «Sofia cara, non morire, rimani in vita per i nostri figli», sarebbero per sempre risuonate come annuncio funebre per un'intera generazione.
<S- <S- La morte di Franz Ferdinand non desta grande scalpore a Vienna, almeno all'inizio. Il funerale viene svolto in forma modesta, senza processione. Un deputato austriaco scrisse nel suo diario: «Per quanto posso vedere, Vienna accoglie tranquillamente l'accaduto. In città non c'è nessuna atmosfera luttuosa. Anzi, c'è musica dappertutto». Le persone non paiono addolorate da quella morte. Lo scrittore austriaco Stefan Zweig, nel suo memoriale Il mondo di ieri, racconta così quei giorni. Interruppi involontariamente la lettura quando la musica cessò improvvisamente, in mezzo a una battuta. Non sapevo che pezzo suonasse l'orchestra, ma sentii improvvisamente un'interruzione. Alzai istintivamente gli occhi dal libro. Doveva essere successo qualcosa. Mi alzai e vidi che i suonatori lasciavano il palco. Cosa strana, perché il concerto doveva durare un'ora, un'ora e mezzo ancora. Ci doveva essere una ragione per quella brusca sosta. Avvicinandomi osservai che la gente si pigiava in gruppi eccitati davanti al palco. Stavano leggendo una comunicazione che era stata affissa. Era un dispaccio. Diceva che Sua Altezza Reale, il successore al trono Franz Ferdinand e la sua consorte, erano rimasti vittima di un assassinio politico. La folla attorno all'avviso si fece sempre più fitta. Uno diceva all'altro l'inattesa notizia, ma in omaggio alla verità devo dire che non si leggeva sui volti particolare sdegno o commozione, perché l'erede al trono non era mai stato amato dal popolo. Ho il ricordo della mia infanzia di quell'altra tragica giornata in cui avevano trovato morto a Meierling l'unico figlio dell'imperatore. Allora tutta la città era stata colta da una grande commozione, perché era un uomo di idee moderne e di straordinaria simpatia. A Franz Ferdinand, invece, mancava tutto quello che è essenziale per la popolarità: gentilezza, fascino ed eleganza. Lo avevo spesso osservato a teatro, se ne stava nel suo palco, grande e grosso, con uno sguardo gelido e fisso, senza rivolgere una sola occhiata cortese al pubblico, né mai aveva incoraggiato gli artisti con un solo applauso. Nessuno lo aveva mai visto sorridere. Nel suo ricordo di quel drammatico momento, Zweig fa cenno alla tragedia di Meierling, una gran brutta storia che tutti gli austriaci avevano ben presente. Gli eredi di Franz Josef, imperatore d'Austria e d'Ungheria e di Boemia, stavano infatti morendo uno dopo l'altro, tanto che alcuni iniziavano a dire che sul doppio trono gravasse una maledizione. L'erede designato al trono era il figlio dell'imperatore, Rudolf von Habsburg, Rodolfo d'Asburgo. Era una persona strana, dal temperamento ribelle, in forte conflitto col padre, tanto che al giovane erede aveva sempre negato qualsiasi incarico. Rudolf aveva frequentazioni pericolose. Era infatti stato visto in salotti frequentati niente meno che da socialisti. L'imperatore aveva messo sulle sue tracce la polizia segreta, che controllava ogni suo movimento. Il ragazzo, turbato dal peso dell'eredità e dal conflitto col padre, che gli aveva imposto un matrimonio con Stephanie, principessa del Belgio, era caduto in una profonda depressione. Beveva molto, frequentava bordelli e si era innamorato di una giovane prostituta, Mizzi Kaspar. Poi l'alcol non gli bastò più e iniziò a drogarsi, diventando dipendente dall'oppio. La sua fama era già molto compromessa quando iniziò a frequentare una giovanissima ragazza di 17 anni, peraltro promessa sposa ad un altro. Si chiamava Mary Vezzera. Mary aveva perso la testa per quel nobile di idee innovative e dall'animo tormentato. Quando l'imperatore venne a sapere della relazione del figlio con la minorenne, andò su tutte le furie. Era disposto a tutto pur di interrompere il malsano rapporto. Fu così che Rudolf confessò a Mary di non poter più reggere il peso della vita. lei decise di unirsi a lui nell'estremo sacrificio. Il 29 gennaio 1889, nella tenuta reale di campagna, a Marling, Rudolf sparò a Mary, uccidendola. Poi ne ricompose il corpo sul letto, mettendole le mani giunte sul petto. Vegliò su di lei 3 ore e poi si è sparato un colpo in testa. La famiglia reale tentò invano di nascondere lo scandalo di un suicidio. Fecero scomparire la salma di Mary, dicendo che l'erede al trono era morto di infarto, ma la notizia già girava per i salotti e le strade di Vienna. Fin da subito iniziarono a girare anche altre strane voci. C'era chi diceva che Mary fosse incinta e fosse morta per un aborto mal praticato e il principe si fosse suicidato per il senso di colpa. Altri invece dicevano che in realtà fossero stati entrambi assassinati da alcuni ufficiali che temevano che l'impero finisse nelle mani di un rivoluzionario. Con la morte del figlio dell'imperatore, l'erede designato divenne suo fratello minore, Karl Ludwig, che però si ammalò di tifo e anch'egli morì. A quel punto entrambi i figli dell'imperatore erano morti. La discendenza reale passò allora al figlio di suo fratello, Franz Ferdinand. Ed eccoci di nuovo al punto. Chi aveva ucciso Franz Ferdinand e perché lo aveva fatto? Il governo serbo sapeva dell'attentato e in che modo era coinvolto? Il 28 giugno 1914 scoppia la prima guerra mondiale, in cui saranno coinvolte 40 nazioni e che causerà la morte di 16 milioni di persone. Dal 12 al 23 ottobre si svolse il processo ai 24 uomini considerati colpevoli dell'attentato. Il coinvolgimento del governo serbo, per cui era scoppiata la guerra, non fu mai provato. E così l'Austria fa guerra alla Slovenia, pensando che la Russia non sarebbe intervenuta. La Russia risponde al fuoco, pensando che la Germania non sarebbe intervenuta. Invece la Germania interviene e come un domino seguono la Francia, l'Inghilterra, il Belgio, l'Italia, l'Impero Ottomano, fino ad arrivare al Giappone e agli Stati Uniti. Tutto partito da quella prima pedina che si era rovesciata, spinta da uno studente di 19 anni di nome Princip. Princip, come il principe di cui avrebbe estinto la corona. Il regno di Austria-Ungheria, infatti, sarebbe scomparso. Ma anche Princip come principio, il principio della fine. Avete ascoltato A morte il tiranno di Matteo Cavezzali. Sound design di Gianni Gozzoli, musiche originali di God Bless Computers.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.